Allora, buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Giuseppe Misuri con voi questa mattina per portarvi a conoscenza, contatto con un altro personaggio del mondo istituzionale, ma non solo, perché è anche una collega giornalista, una grande figura dell'informazione, e noi la facciamo subito venire avanti. Buongiorno Ilaria Lorenzi.
Ma buongiorno, buongiorno a te, a tutti i tuoi affezionati ascoltatori.
Ma che piacere averti qui.
Ma è per me un piacere. Intanto, guarda, mi hai fatto fare un tuffo un po' nel mio passato,
perché,
indossare
perché?
Queste cuffie e trovarsi di fronte a un microfono.
Perché tu hai fatto radio, no?
Sì. È stata, dal punto di vista professionale, una bellissima esperienza.
Sì. Bene, questo ce la racconterai. Senti, Ilaria, innanzitutto io ti dovrei mettere a nome Chimera.
Perché?
Perché per averti è stata una cosa noi siamo ad Arezzo, io se vuoi te la metto anche la chimera, perché abbiamo...
Ma non è vero, adesso sembra che mi sono fatta desiderare, ma non è così.
Eccola,
ci sono
qua.
State una serie di incastri che non tornavano.
Ecco,
quindi qua, però
ti abbiamo messo ai piedi le due chimere, mi verrebbe da dire.
L'importante è che ci siamo, io sono molto affezionata a quel gingillo lì.
È vero?
Sì.
Che ne pensi a chimera? Perché gliel'abbia ridata?
Mannaggia, non mi fa dire cose, che noi celebriamo sto Vasari, ma
mi fa un po' arrabbiare
il Vasari da questo punto di vista. Allora, tu devi sapere che io sono ovviamente nata ad Arezzo, ci sono stata per 28 anni in questa meravigliosa città e abitavo in via Leone Leoni. La chimera è stata trovata lì vicino.
E chi è che disse ai fiorentini che c'era la... Dai, dillo.
No, allora, vabbè.
Com'è la storia?
La storia è quella che dici te, ma... ora... Io faccio l'assessore al turismo, no? Quindi dovrei dire bene che la chimera stia a Firenze, perché tante persone possono fruire della bellezza di questo, di questa scultura straordinaria, di valore artistico immenso. Però cavolo, questa sarebbe proprio la nostra, E quindi
però,
ce la faremo.
Lo so, qualcuno ha detto, dice, guarda che comunque Vasari, fiorentini, io fecero studiare tante cose, gli hanno fatto fare tante, insomma lui era debitore nei confronti di questa grande famiglia.
Ma lui, mica noi.
vabbè, però all'epoca non si conosceva questo valore. Ma torniamo dai nostri, hai detto che sei assessore al turismo, diciamo subito sei assessore al comune di Anghiari. Allora, senti, dove iniziamo? Da essere giornalista, da assessore o anche
da
radiofonica?
Dove vuoi.
Allora, senti,
da dove vuoi.
La cosa istituzionale leviamocela subito, così almeno dopo salutiamo un po' meglio. Assessore al comune di Anghiari, come sei arrivata ad essere nella lista? Ovviamente sei nella lista con Polcri, col sindaco Polcri, no?
Assolutamente.
Ecco, come sei arrivata?
Allora, guarda, io mi sono trasferita a Anghiari molti anni fa, era il 2000, forse anche prima, non lo so, insomma più o meno era quell'anno lì, per amore di questo paese che io davvero adoro, ci sto molto bene, mi piace tanto Anghiari dal punto di vista architettonico, mi piace tanto la gente di Anghiari, questo è il valore
vero.
E io
ovviamente ti metto Anghiari.
Ecco, questo è quello che vedo io dalla mia finestra di camera ogni mattina quando mi sveglio.
No, bellissimo.
Sì.
Magari lo vedi, sì, la mattina presto, qui però c'è le luci
accese. Lo vedo un po' più vicino di così, di com'è l'immagine, insomma, ma ed è il motivo per il quale tutte le mattine apro la finestra e dico, signore, grazie.
Bello, Anghiari, vero?
Sì.
Senti, ma secondo te ha mai sentito la troppa vicinanza a San Sepolcro, che insomma il borgo come lo chiamano è più grande, insomma, no? Anghiari arroccato lì sulla collina.
Beh, Anghiari arroccato lì sulla collina, io quando voglio scherzare con gli amici di San Sepolcro dico che li guardiamo dall'alto verso il basso.
Ah, giusto. Questo mi sembra giusto.
Tu sai di questa diatriba, no? Che c'è tra Anghiari e San Sepolcro, che si perde lontano nei secoli, ma c'è una battaglia vera che è un po' nel DNA di queste due comunità. Poi, per essere serie, per parlare dei giorni nostri, assolutamente no, cioè Anghiari e San Sepolcro sono due comuni confinanti.
Esatto, sì, sì.
E,
però insomma siamo toscani, siamo campanilisti,
ma lo siamo assolutamente, riusciamo a esserlo con i quartieri della nostra stessa città. Arezzo, insomma, no, voglio dire, i campanili della giostra del Saracino sono mitici e memorabili. Ed è anche bello che sia così, secondo me. È anche bello che sia così perché questo porta a una sana competizione, quindi alla fine va bene, insomma. Poi, sempre ovviamente nel rispetto delle tradizioni, della cultura, della storia degli altri, delle vicende degli altri, perché questo è fondamentale, insomma. Almeno tra amministratori deve essere così.
Ecco, questo poi ce lo dirai. Comunque la battaglia d'Anghiari è stata fatta a Anghiari, non è la battaglia di San Sepolcro, insomma, no?
Ma il casino nasce lì,
È proprio quello?
È il casino. casino nasce lì perché 29 giugno del 1440, quando il Piccinino con le sue truppe, quindi con i milanesi, con i visconti sostanzialmente, sale dall'Umbria per venire a attaccare Anghiari, i Biturgensi...
I Biturgensi, perché Biturgensi? Biturgensi, San Sepolcro e Biturgensi, sì, in effetti.
Si accodarono all'esercito milanese, quindi vennero a far guerra a Anghiari, quindi lì già la prima incazzatura, diciamola com'è. Successivamente ci fu un altro episodio piuttosto spiacevole, ovvero sempre 29 giugno, qualche anno più tardi, quando Anghiari si festeggiava, si celebrava la vittoria, no? Quindi si festeggiava, era, pensa, il giorno in cui Firenze aveva dato la dispensa Anghiari dal pagare le tasse, quindi era una giornata tax free, si facevano fiere, mercati, si poteva bere, si poteva fare bagordi, si poteva fare qualsiasi cosa, non si pagavano le tasse. Da San Sepolcro ovviamente vengono a festeggiare Anghiari, era una giornata di casino, vero? Quindi insomma vengono a festeggiare e prima di andarsene rubano uno dei catorci delle porte di Anghiari. Il catorcio, per chi
quello
non
che si chiudeva,
esatto, è quel grande chiavistello di ferro che serviva per chiudere le porte del paese, quindi è come dire siete talmente rincoglioniti che vi abbiamo rubato le chiavi di casa, insomma un affronto non da poco,
non da poco. Sì, esatto.
L'estate successiva gli angharesi, che devo dire in quanto a spirito goliardico sono secondi a pochi, è per questo che mi piace molto vivere in quel paese, vanno al Tevere, dove c'erano le donne di San Sepolcro che stavano lavando i panni, e a quell'epoca siamo nel 1500, cioè a quell'epoca lavare i panni significava togliersi i vestiti, lavarli, asciugarli al sole e poi tornarsene a casa. In questo frangente, in questo frattempo, gli uomini di Anghiari rubarono i panni alle donne e le rimandarono a casa letteralmente mutande.
Ma queste cose non le sapevo.
Un affronto. Ecco dove nasce questo campanilismo. Cioè,
quindi
una volta
pensa... ha rubato il catorcio, uno ha rubato i panni delle donne.
Esatto. Così.
Mamma mia.
E ancora oggi ci trasciniamo dietro queste...
questa cosa.
Le chiamo antipatie, che non sono antipatie in realtà, ma insomma questa cosa un po' c'è nel DNA degli angharesi e dei biturgensi. Poi se lo domandi a molti non ti sanno dire da dove viene sta roba.
Beh, insomma,
però la storia è questa.
Tu sei l'assessore alla cultura del Comune di Anghiari.
No, alla cultura no, alla cultura c'è la mia collega Alberica Barbolani da Montauto.
Che salutiamo, quindi che salutiamo. Comunque lei lo sa questa cosa qui, no?
Ah, lo sa perfettamente, lo sa.
Senti, una cosa ti volevo chiedere, nel comune di Anghiari, ma c'entra qualcosa per caso anche il baldaccio di Piero? No, Piero di, com'era? Piero di, no, Baldaccio Bruno?
Baldo, Bruni d'Anghiari.
Sentila.
Rinominato Baldaccio, con questo termine assolutamente dispregiativo, perché Baldaccio insomma non era esattamente uno stinco di santo.
Ma lui si unì, no? Lui come capitano non si unì al milanese.
Non c'era, non c'era. Era in altre zone d'Italia in quel momento. Quindi durante la battaglia d'Anghiari non era d'Anghiari. Però ecco, Baldaccio non possiamo non ricordarlo, perché indubbiamente è il figlio più illustre, più famoso di Anghiari. Quindi sì, dove è conservato ancora il suo castello, fantastico, Castello di Sorci, al quale io sono legatissima, sono molto affezionata al castello, alla famiglia che lo conserva, quindi sì, un pezzo di cuore.
Sei molto affezionata quindi al Castello di Sorci?
Sì.
Ma pensa te, io conosco un'amica, abbiamo un'amica comune che è affezionata al Castello di Sorci, chissà se la sentiamo, Veronica?
La nostra amica Veronica.
Ciao ragazzi, ciao, come state?
Veronica, buongiorno.
Ciao Ilaria.
Questa è una sorpresa che mi ha fatto Giuseppe.
Beh, insomma,
è una sorpresa incredibile, mamma mia.
No, perché mentre tu parlavi, gli ho mandato un messaggio. Senti, che ne dici di salutare Ilaria, insomma?
Sì, guarda, mi fa piacere, guarda, che Veronica abbia sentito il mio commento senza che io sospettassi che lei lo potesse sentire, perché insomma lo sa, ma mi piace anche ribadirlo, l'affetto che io ho nei confronti della sua famiglia. Guarda, posso dirti che credo che il suo babbo sia stato la causa scatenante del mio trasferimento da Arezzo ad Anghiari.
Ah, a questa...
Ma ci crediamo, sì. Dai Ilaria, è vero,
sì,
io
sì,
posso
è stato
testimone. Veramente,
sicuramente uno stimolo molto forte la conoscenza, l'amicizia con col papà di Veronica Primetto, che mi ha coinvolto poi in tante di quelle cose, mi ha raccontato talmente tante cose che io a un certo punto ho detto ma andiamo a scoprirlo meglio sto posto, andiamoci a vivere, cerchiamo
ecco,
di capire.
Tu pensa che noi siamo talmente innamorati di quel posto che con Veronica siamo andati là, ci ha ospitato, abbiamo sentito anche il soffio del fantasma, ma tu la sai questa cosa, è vero
certo
Veronica?
Certo che la so questa cosa, certo che la so.
No, è vero, tant'è che questa... E questa ultima, diciamo così, scoperta, tra virgolette, che è veramente di Giuseppe, adesso la raccontiamo quando facciamo le visite guidate.
E aspettaci perché adesso avrai una grande novità.
Sì, anche perché voi sapete che poi c'è questo lungo ponte, praticamente dal 20 aprile al 4 maggio, e quindi vi aspetto naturalmente.
Aspettaci perché ci saranno delle novità.
Tutte le persone che sono curiose, che vogliono
sì,
sapere.
Ma certo, sono giornate fantastiche perché in quel periodo ad Anghiari ci sarà anche la mostra mercato dell'artigianato.
Sì,
quindi
infatti.
Castello di Sorci è solitamente preso d'assalto, sempre, in quei giorni in maniera particolare ovviamente.
Sì, infatti, noi in questa zona, Anghiari... Arezzo, insomma, saremo tutti pronti ad accogliere tutti questi fiumi di persone vengono a scoprire.
Una cosa che vi voglio chiedere, visto che siete qui tutte e due, ma Tovaglia Quadri, che si è trasferita dal centro d'Anghiari proprio al castello di Sorci, come l'hanno presa l'anghiaresi?
Allora, guarda, io ti dico come l'ho presa io. Prima di tutto, con grande timore.
Poi vi dico come l'ho presa io.
Io l'ho presa che quando con Andrea Merendelli, Paolo Pennacchini, insomma, parlammo di questo trasferimento assolutamente necessario perché periodo di Covid, quindi un casino organizzarsi nel centro storico, eccetera. Io ero veramente molto titubante perché avevo sempre visto Tovaglia Quadri lì e quindi pensare di strapparla dalla sua location infatti. Naturale, no? Mi spaventava. Quando ho visto Tovaglia Quadri a Castello di Sorci mi si è aperto il cuore, perché Castello di Sorci è davvero, secondo me, il luogo ideale per
Tovaglia. Sì. Posso usare questo termine?
Poi,
fantastico.
Se mi permettete, bisogna anche considerare che Anghiari e Castello di Sorci sono indissolubilmente legati.
Ma questo ce l'ha insegnato il tuo babbo a tutte le ruote.
Quindi voglio dire, sì, abbiamo spostato, praticamente è sempre rimasta ad Anghiari.
Ma certo.
Solo che è una, diciamo, location più grande, più spaziosa. Ma poi dico un'altra cosa e poi concludo. Che io lo dissi subito ad Andrea e Paolo, è stato il castello a chiamarvi, è stato il fantasma, è stato un fantasma.
Ce lo siamo detto questo anche noi, Veronica, ti ricordi?
Certo, perché voi pensate di scegliere di aver deciso voi, ma non è così, siete stati chiamati.
Senti, poi se ce lo dice Veronica, va bene, dai.
È vero.
Veronica, ti salutiamo, grazie di questo intervento.
Ciao Vero, ci vediamo presto.
Ci dobbiamo vedere presto perché abbiamo un sacco di cose da...
Vedrai che ti stupirò nuovamente con questa cosa che vedremo lì. Ciao Veronica,
grazie.
Ciao Veronica, grazie.
Ciao
Giuseppe, ciao.
E allora dai, sì, ci stava Veronica, dai.
Ma hai fatto una bella sorpresa.
Grande persona, vero? Un impegno che chiaramente sta cercando di portare avanti con il fratello, insomma, non deve essere facile.
No, te lo dico e te lo confermo, non lo è per niente, perché sostenere, mantenere e in piedi una struttura come il Castello di Sorci, la locanda e tutti gli annessi e connessi è un lavoro folle.
Folle.
E Veronica, in mezzo alle tantissime difficoltà, perché poi di fatto lei fa tutto questo da sola.
C'è un'immagine qualche anno fa, guarda il Castello di Sorci, questo era.
Col supporto del fratello, che però si occupa di una parte, diciamo, che non è quella amministrativa, non è quella gestionale. Un lavoro difficilissimo, e io però penso sempre che c'è qualcosa, qualcuno dall'alto lì che ci tiene una mano, no? Perché una cosa che sembra sempre sull'orlo di precipitare, sull'orlo di cadere, sull'orlo di crollare, e poi invece come la finisce? Rinasce e va avanti, e va avanti
e
anche molto bene, devo dire.
E noi siamo contenti, anzi, si trova veramente tanto bene. Senti, ritorniamo ad Anghiari.
Sì.
Assessore al turismo, scuole e attività produttive.
Oh yes.
Insomma, sei entrata.
E beh che vale.
No, vabbè, però come viene gestita? Com'è la gestione?
Allora, intanto tu mi hai fatto una domanda prima alla quale io non ho risposto perché abbiamo deviato.
Ricordiamo che lei è una giornalista, anzi lei è giornalista, io sono giornalista per caso, però lei è giornalista, quindi se le ricorda.
Mi hai chiesto come è nata l'avventura con il sindaco Porti.
Esatto.
È nata semplicemente che, allora, io da quando sono arrivata a Anghiari mi sono sempre lasciata travolgere, coinvolgere nelle attività del paese, quindi ho partecipato sempre alle attività di tutte le associazioni della Pro Loco in giù, perché mi sembrava giusto contribuire in qualche maniera, no? Per quel che potevo, con le mie piccole conoscenze, con la forza delle mie braccia, a quel che accadeva in questo paese che mi stava ospitando. Polcri fa il suo primo mandato, io lo conosco perché prima di quel momento, devo dire la verità, non avevamo avuto contatti. Lo conosco e l'apprezzo molto e glielo dico anche. Essendo attenta osservatrice dei fatti, come penso ogni cittadino, in particolare in un piccolo borgo, apprezzo anche moltissimo il lavoro che Alessandro fa, perché quando Polcri è arrivato a fare il sindaco ad Anghiari, la situazione, diciamo, dal punto di vista amministrativo non era per niente facile, ma proprio per niente. Non sto a entrare nei dettagli, ma io gli ho sempre detto che se fosse successo a me di diventare sindaco in quel momento, probabilmente avrei detto: signori, scusate, grazie, ma mi arrendo. Perché era veramente una situazione estremamente complicata.
Tenace Polcri, questo l'abbiamo visto anche in provincia.
Serio, tenace, capace, preparato. Questo io direi di Polcri. E lui è andato avanti e io gli dicevo sempre: dico, Alessandro, ma stai facendo delle cose straordinarie, perché veramente ha fatto cose molto fuori dall'ordinario. Dicevo, perché non fai sapere le cose che fai? Comunica quello che stai facendo.
No? Per averlo qui ci è voluto, ti devo dire. Poi sono contento che è venuto.
E lui mi diceva, adesso io devo fare, poi faremo sapere. Ma il mio lavoro adesso è quello di mettere a posto le cose. E così ha fatto. E io devo dire che ho apprezzato molti, perché chiunque, in quel momento lì, in quella situazione lì, avrebbe sbandierato ai 420 quel che aveva trovato e quel che stava facendo. Sei
fugazzissimo in un'intervista, una delle primissime, poi dopo, quando gli si disse della famosa porta, c'era una porta che c'era un mezzo...
Sant'Angelo.
Sì, che quando era l'opposizione la contestava, poi quando è arrivato...
questo fa parte della politica.
Ha spiegato.
Però devo dire che è stato veramente molto bravo e quindi quando... in preparazione del suo secondo mandato mi ha detto, mi ha detto me la dai una mano? Io senza manco esitare gli ho detto certo che te la do una mano, mi sembrava che se lo meritasse. Poi il mio aiuto non conterà sicuramente nulla, non lo so, però secondo me meritava il mio sì. E si è formata questa squadra. Ci pensavo stamattina proprio mentre venivo da te. Io credo che la forza di questa amministrazione sia, guarda, non mi prendere per una troppo romantica, perché credo veramente in questo valore, una squadra di persone che si stimano e si vogliono bene
e fanno squadra, per quello sono le basi per fare squadra, no?
Facciamo squadra nel senso che noi condividiamo veramente tutto quello che accade nel comune, quindi se io faccio una cosa che riguarda più strettamente il mio assessorato, non è una cosa che io faccio e fine. No, si condivide insieme agli altri. Gli altri fanno la stessa cosa con me e con tutti gli altri colleghi. C'è un affetto vero. Ci vogliamo bene, quindi ci rispettiamo.
Che in politica non è una cosa tanto usuale, mi viene da dire.
Assolutamente no. Ed è invece una cosa che per me è fondamentale. Veramente fondamentale.
Senti, tu tra le deleghe, a parte quella del turismo, c'hai la scuola e l'attività produttiva. Sono due temi molto importanti. La scuola è la formazione dei nostri giovani e le attività produttive in un contesto, insomma, industriale che ci dirai.
E poi com'è. Con le attività produttive, te lo dico, ci vengono dietro i mercati, le fiere, tutto ciò che è itinerante nel territorio. Allora, sì, sono altre due tematiche importanti. E guarda, quando Polcri... durante il primo consiglio comunale, perché lui ha fatto delle strategie molto carine anche, ci comunica le deleghe e mi dice turismo, scuola, attività produttive. Dico, che cazzo, non la incastrano queste tre cose che sembrano così slegate, no? Non è vero per niente. Io più vado avanti nel mio mandato, più mi accorgo di quanto queste cose invece siano intersecate e possano far bene l'una l'altra. La scuola, fondamentale, l'hai detto tu, noi ad Anghiari abbiamo un istituto comprensivo che parte dal nidino, quindi dove abbiamo i bimbini piccoli, 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 fino alle scuole medie. Oggi si chiamano scuole
secondarie, sì.
Io ancora sono antica, le chiamo scuole medie.
Vabbè, hai visto, ora hanno tolto anche lo SVA, male, insomma. Ti dico io, vabbè, non è che mi è mai piaciuto quello SVAP, ma non c'entra niente, cioè, non è nella cosa italiana.
Assolutamente, sono d'accordo. con i nostri ragazzi facciamo cose bellissime, anche perché, devo dire, questo è un altro aspetto estremamente importante, perché noi guardiamo sempre gli amministratori. Gli amministratori, se non hanno dei collaboratori, che sono gli amministrativi per l'appunto, che sono i nostri funzionari, le nostre PO, i nostri impiegati, da soli faremmo proprio poco.
Anche perché poi sono quelli, ora tu il militare non l'hai fatto, ma sono quelli che ci sono sempre, al di là di chi cambia i vertici.
Esattamente,
insomma, no?
Esattamente. E io devo dire che ad Anghiari anche in questo siamo estremamente fortunati, perché abbiamo uno staff di persone capaci, prima di tutto, che hanno a cuore il lavoro che fanno. Io, per esempio, parlavamo di scuola adesso, ma potrei farti l'esempio su altri uffici. La nostra PO, si chiamano così, posizioni organizzative, la nostra funzionaria che si occupa di scuola, ha talmente a cuore questo argomento, questo tema, che lavora in maniera, direi, instancabile, perché le cose funzionino bene, perché tutto vada meglio che si può, a cominciare dai trasporti, la mensa, insomma, facciamo veramente belle cose per i nostri ragazzi, per le nostre famiglie. Anghiari è un territorio grandissimo. Anghiari è uno dei comuni più estesi della Toscana, 123 chilometri quadrati.
Non si direbbe, insomma.
No. Non si direbbe, non, perché lo sapevo, gli abitanti in proporzione sono pochissimi, ma questo significa che oltre il centro storico di Anghiari, quella meraviglia che vediamo lì alle nostre spalle, ci sono delle frazioni, ma ci sono anche tantissime case sparse nelle campagne. Quindi il fatto che noi riusciamo a fare un porta a porta vero per andare a prendere i nostri bambini, accompagnarli all'asilo, accompagnarli a scuola, per le famiglie io credo che sia qualcosa di veramente importante, come un aiuto notevole.
Come siete messi con i posti per la prima infanzia, per gli asili?
Allora,
perché è un tasto un po'
distante. Sì, è difficile. Allora, quest'anno noi siamo riusciti a diciamo soddisfare tutte le esigenze dei nostri abitanti, ovvero 40 bambini ci hanno chiesto l'inserimento all'asilo e 40 ne abbiamo accolti. Chiaramente lasciando fuori una lunga lista di persone che dal circondario vorrebbero venire ad Anghiari. Le nostre scuole, dal nido alla scuola materna, sono scuole di eccellenza, perché ci stiamo tanto attenti, questo è il punto, questa è la sostanza, e quindi sono appetibili anche da chi sta vicino a noi. Purtroppo gli spazi sono quelli, siamo costretti a questi numeri, cioè non possiamo mettere quanti bambini vogliamo dentro le nostre strutture. Ci sono dei limiti, ci sono delle regole, e quindi ecco, direi che però la cosa fondamentale è che riusciamo a soddisfare l'esigenza degli angharesi. Poi tutto quello che verrà in più in futuro ben venga.
È chiaro. Senti Ilaria, noi prima abbiamo parlato, è uno dei temi che seguiamo anche questa settimana qui ad Arezzo, sono attività produttive, quindi anche negozi, la chiusura dei negozi. C'è questa mattina sulla Nazione, c'è un articolo proprio che cita 26% in meno di negozi, insomma c'è un trend di chiusure. Anghiari è all'atere di questa cosa oppure anche Anghiari soffre di questa?
Anghiari ne soffrirà, esattamente come tutti, ne soffrirà, dico, perché ancora noi abbiamo lo zoccolo duro dei nostri commercianti che resiste.
Sono commercianti storici, mi pare.
Sono commercianti storici, meravigliosi. Io prego che non abbiano mai voglia di andare in pensione, perché credo che finita quella generazione sarà difficile che quei negozi sopravvivano, perché chiaramente i figli di questi vecchi, tra virgolette, commercianti hanno già preso altre strade, perché è normale che sia così. E io non credo che ci sarà qualcun altro che abbia voglia di rilevare quelle attività, perché oggi il commercio purtroppo guarda altri fronti, guarda altri lidi. Sì. Io, guarda, un po' di tempo fa mi sono divertita per niente, ho usato un termine sbagliato, però
vabbè.
Ho voluto fare un esperimento. Allora, io abito ad Anghiari, in quella che chiamo via Monte Napoleone, in realtà si chiama
via Monte Napoleone ad Anghiari, ma questo è uno scoop, ragazzi. Cioè,
sì, perché la strada...
andare a Milano voi, cioè...
Tu conosci Anghiari, sai che noi, contrariamente a tutte le città, per esempio Sansepolcro ha un bellissimo corso centrale al paese dove si sviluppano le attività. Abbiamo la discesa, ma lì non ci sono i negozi. I negozi sono dislocati ad Anghiari nella piazza 4 Novembre, nella piazza Baldaccio e in via Monte Napoleone. La chiamo così perché lì c'è la sede della banca, una bellissima gioielleria, Busatti.
Insomma. Ma come si chiama sta via?
Via Mazzini.
Quindi ribattezzata via Monte Napoleone.
Via Monte Napola chiamo io.
Va bene.
Insomma, ci sono delle bellissime attività, dei bellissimi negozi. Allora, io una mattina ero al telefono con un'amica e ho detto, ma sai che voglio fare? Mi metto alla finestra. Io ho una delle finestre di casa mia, una guarda, una parte delle mie finestre guardano quell'immagine che tu hai messo prima di Anghiari, un'altra è su via Montenapo. E allora mi metto al telefono.
Via Montenapo, che è il diminutivo di via Monte Napoleone.
Esatto.
Ora ci arrivo anch'io, come vedi.
Allora, in 10 minuti, io non so quante volte il corriere si è fermato nelle case, nelle abitazioni della mia strada, che è una strada che sarà 50 metri, ma forse neanche. Perché adesso la nostra abitudine è cambiata. Questo facciamo.
Andiamo
acquistiamo
online,
su internet, acquistiamo online. Io devo dire...
Socializziamo meno, se non con i social.
Un po' sì, ma molto poco. I ragazzi, assolutamente sì. Cioè, per loro è normale fare
Quindi
questo.
Quindi cambia, è una tendenza che comunque va a impattare. Senti, parliamo di commercio, parliamo anche della vicinanza di Arezzo. Ti porto anche su un altro tema che stiamo chiedendo in questa settimana. Tra l'altro abbiamo portato una testimonianza prima di un calzolaio che è 3 generazioni, no? Tommaso Angeli, abbiamo prima mandato il messaggio. Parliamo della città del Natale, no? Voi siete un paese... Città no, dai, permettimi.
Ma no, mi piace il paese.
Ma
molto.
Se dici a Castiglione Fiorentino paese, Agnelli
diventa paesino, tutte le...
A paesino addirittura,
sì.
Lascia perdere.
Lo siamo 5.000.
L'ho detto di Cigiano, momenti mi mangiano.
Siamo 5.000,
Vabbè, possiamo. Comunque, dicevo, molti dicono che sì, Arezzo, bella, città di Natale, 1.500.000 di persone, però svuotando tutto il resto. Ma è così, Ilaria?
Io ringrazio, benedico, la città del Natale, la Fondazione Arezzo in Tour, Ademollo, tutti quelli che hanno pensato questa cosa. Perché
Comanducci,
per noi...
dai, mettiamocelo.
Sì, Comanducci, assolutamente, sì,
Marcello,
assolutamente, sì. Perché per noi è una risorsa incredibile la città del Natale.
Perché poi vengono Anghiari.
Allora, noi pensiamo alla città del Natale e quando gli aretini spesso ne parlano in senso negativo perché parlano dell'invasione dei pullman, no? Delle flotte di turisti
sì,
che arrivano.
Sì.
Bene, ad Anghiari ovviamente quelli non arrivano perché chi si muove con quel sistema, quindi chi fa il viaggio di gruppo, parte dalla sua città, arriva ad Arezzo, fa quel che deve fare e ritorna nella sua città, per nota, non per nota, non sto a discutere. Da noi viene il buono di tutta questa operazione, che sono quelli che si muovono in autonomia, che sono le coppie, le famiglie, i piccoli gruppi. Che si muovono, vengono ad Arezzo e esplorano anche il circondario. E ti dico di più, che io ho fatto anche un piccolo studio su questa cosa, ma l'ho fatto proprio sulla strada, perché io vivo Anghiari e la vivo molto Anghiari, quindi nel periodo della città del Natale, ma come in tutti gli altri periodi dell'anno, io mi metto in mezzo al paese e parlo con le persone. Allora, i turisti durante tutto il corso dell'anno ad Anghiari arrivano da nord. Noi abbiamo un sacco di turisti dal nord Italia. Lasciamo perdere gli stranieri che sono tanti e va bene.
Non so se è merito dell'E45, ma non lo so.
Ma non lo so perché è un deterrente.
Come Messia, un deterrente.
Comunque arrivano tanti turisti da nord. Da sud pochi, se non romani. Nel periodo della città del Natale... Tutto il sud che si sposta e che incontra il primo villaggio tirolese ad Arezzo, quindi non ha bisogno di andare a Merano o di andare a Innsbruck per vedere i mercatini di Natale, ma si può fermare ad Arezzo perché trova questa coreografia bellissima della città del Natale, arriva anche da noi. Quindi io in quel periodo vedo arrivare gente dalla Calabria, gente dalla Campania, gente dalla Basilicata, dall'Abruzzo, che in altri periodi dell'anno non ho. Quindi... Dio benedica la città del Natale, grazie ancora a chi l'ha pensata, grazie ancora a chi continua a farla, sappiate che per i nostri territori siete una bellissima risorsa.
Ecco, questo un po' è in controtendenza alcune dichiarazioni che ho trovato dicendo ma si svuota tutto il resto, bella Arezzo,
assolutamente
brilla.
No. Vabbè, assolutamente. Questo è anche perché poi, vedi, un po' sta anche in noi, no? Cioè nel buon senso degli amministratori, di dare un'offerta diversa da quella che dà Arezzo. Cioè io non posso fare... ad Anghiari, quello che si fa ad Arezzo e fare la brutta copia che verrebbe terribilmente brutta.
Io so, mercatino tirolese Anghiari.
Ma manco per idea. Quindi l'offerta che noi diamo è totalmente diversa da quella che dà Arezzo. Non posso pensare...
Però si integra e si sposa.
Esattamente, questa è la strategia. Quindi ad Arezzo ci vai per vedere alcune cose, poi sai che se ti sposti di 30 km trovi una cosa totalmente diversa, che è un'integrazione, diciamo, a quello che tu hai fatto a Arezzo, che farai ad Arezzo. e quindi trovi un'offerta del territorio che la gente gradisce molto e ti dicono grazie, bellissimo, perché Arezzo abbiamo trovato questo, fantastico, veniamo qua, troviamo tutta un'altra atmosfera. Oppure stiamo andando ad Arezzo, ci siamo fermati qua perché abbiamo visto che c'era questa cosa totalmente diversa da quella che troveremo a Arezzo, e quindi io credo che se riusciamo a osservare quello che accade nel territorio e a inserirci nelle cose che esistono, lo spazio c'è per tutti.
Bene, bella testimonianza. Senti, concludendo un po', venendo su cose poi che riguardano la tua anche attività di giornalista, perché sono curioso di quella, senti, mi dici una cosa. È successa una cosa singolare quando si è eletto il presidente della provincia, Polcri, che a un certo punto quella che è l'opposizione da te ha votato Polcri. Che, come l'avete vissuta questa cosa? Cioè, hai visto, che so, la Barbara Cocin c'è ora, no, mi sembra, o è l'opposizione?
Opposizione,
ecco,
certo, sì.
Immagina,
sì,
ha votato Polcri, no? Ti ricordi la storia, insomma?
Ma me la ricordo molto bene, anche perché, guarda, posso dirti che quando si paventò questa possibilità che Polcri potesse candidarsi alla presidenza della
provincia... Tu lo sapevi prima, vero?
Sì, ma neanche tanto poi, a non credere. Cioè, nello scenario che tutti conosciamo, che
sì,
non stiamo
qui a
sviscerare, perché è anche una cosa lunga e complicata.
No, lasciamola aperta.
Io dissi ad Alessandro, perché lui molto umilmente sempre, no? Allora, ti dico una cosa, noi ogni lunedì sera, da quando siamo stati eletti, quindi da 3 anni e mezzo a sta parte, ogni lunedì, salvo il lunedì di Pasqua e qualche festività se cade di lunedì, noi ci incontriamo. Ci incontriamo per condividere le nostre cose, per confrontarci. E in uno di quegli incontri Alessandro disse: c'è questa possibilità, che dite? E io gli dissi: Alessandro, vai. Perché un po' penso di conoscerlo dal punto di vista professionale, diciamo così. E l'ho incoraggiato. Poi, con tutto il casino che è successo dopo, mi sono anche pentita di averlo incoraggiato.
Perché te l'hai lanciato, gli hai detto sì. Beh, insomma, sì.
Però Alessandro ancora una volta ha dimostrato di essere uno competente, capace, e di saper fare le cose bene, e quindi bene.
Però insomma, sapere che l'opposizione che lo contesta in consiglio comunale,
ma sapere che l'opposizione che lo
contesta,
ma che poi le contestazioni dell'opposizione anche in consiglio comunale, io
ci sono, sì, qualcosa vi contesteranno, cioè che sta a fare l'opposizione, scusa, se
l'opposizione no. Fa l'opposizione, ovviamente, però diciamo che la capacità di un amministratore deve essere anche quella di non scoprire mai il fianco, no? Cioè di fare le cose talmente bene che poi l'opposizione deve aver poco da dire.
Ho capito.
E devo dire che grazie a Dio finora, un po' per la nostra capacità forse, e un po', devo dire, anche per l'intelligenza dei nostri, della nostra minoranza, dei nostri oppositori, chiamiamoli come ti pare, insomma, per capirci, c'è più collaborazione che scontro.
E questa è una cosa bella.
È bellissimo, bellissimo, sì. Bellissimo.
Va bene, ci hai fatto fare un bel salto da Anghiari, anche su aspetti che mi sono veramente piaciuti. Senti, veniamo invece ora in chiusura sulla tua carriera giornalistica.
Wow, giornalistica.
Dai, sei una giornalista, dai. Sì. Cioè, a parte che ti hanno chiamato a scuola assessoressa, questo è un termine che giornalisticamente l'hai detto te,
È vero.
In un corso di formazione.
E sai che mi piace tanto, per Ma quanto non mi piace quando mi dicono, mi viene manco da declinarlo al maschile, non ci riesco.
Io lo chiedo sempre, infatti te l'ho chiesto anche a te prima, che scrivo assessore o assessora, vero, te l'ho chiesto? Ecco, tu che...
Assessora, veramente mi vengono i brividi, come mi vengono i brividi sindaca, come... Ora, io non lo so, non credo che passi da qui il rispetto per le donne.
Sono, c'è chi
sono
ci tiene.
Convintissima di questo. Poi non mi dia fastidio se qualcuno mi chiama assessora, ci mancherebbe altro, ma questo per dirvi il casino che si crea, no? Nel primo giorno di scuola vado a salutare i miei bambini in prima elementare.
I tuoi bambini, che è bellino, eh?
Sì.
Insomma, se sei l'assessore,
certo, sono i miei.
Alla scuola, te la passiamo via.
Sono i miei. Vado a salutare e chiaramente, no, arriva l'insegnante, i genitori, i nonni, i parenti, tutti, perché il primo giorno di scuola così funziona. Assessore o assessore, come la dobbiamo chiamare? Assessore o assessore? E io dico sempre: ma chiamatemi Ilaria, che va sempre molto bene, no? Uno di questi bambini, che aveva sentito tutta sta fila di roba, assessore o assessora, mi prende per la giacca e mi dice: Senti, assessoressa, ma te ora vieni tutti i giorni a trovarci?
Assessoressa, è bellissimo.
Io l'ho trovato fantastico.
Sì, infatti.
E quindi quando qualcuno mi chiede come ti dobbiamo chiamare, io dico assessoressa.
Assessoressa. Vabbè, torniamo al fatto di invece di essere giornalista.
Sì.
Com'è questa cosa che è nata?
Questa cosa nasce perché un giorno di moltissimi anni fa, non so dire quanti, ma veramente tanti, ero proprio giovane, ma, giovane.
Non ti dare tanti d'età annali, insomma, non ti dare
tanti. Io senti, tanto per essere chiari, ce n'ho 53, non nascondo la mia età, ci mancherebbe altro, la trovo una cosa proprio sciocca. Si parla veramente di tanti anni fa, mi chiama l'amico Gianfranco Duranti, non eravamo ancora amici, non lo conoscevo per niente. E mi propone la conduzione di un programma a Teletruria.
Ma pensa.
Io accetto, faccio questa cosa. Era un periodo in cui lavoravo moltissimo da questo punto di vista, perché presentavo molte serate, presentavo le selezioni di Miss Italia, facevo grandi lavori da questo punto di vista. Quindi evidentemente Gianfranco mi aveva visto da qualche parte,
sì,
aveva
brava,
sentito parlare di me, insomma non lo so. Le donne all'epoca che facevano sto mestiere erano poche, c'erano più uomini. E quindi comincio questa collaborazione con Teletruria, finché Gianfranco mi dice: scusa, ma tutto questo lavoro che stai facendo, perché lo disperdi? Conserviamolo e facciamo questo passo ulteriore, no? Dice, fatti il tuo tesserino da giornalista, pubblicista. E io dico, ma a me serve? Perché io sono sempre un po' così. E Gianfranco, battendo un pugno sulla sua scrivania, mi disse, certo che ti serve.
Me lo immagino.
Dico, va bene. Allora, se lo dici te, io di lui mi fidavo davvero ciecamente.
Tante persone si fidavano.
E cominciai a raccogliere tutto il materiale che producevo, tutte le cose che facevo, insomma. Per 2 anni di seguito, come sai. Non so se ancora funzioni così,
sì,
ma all'epoca funzionava così. Mandai tutto il materiale all'ordine dei giornalisti e così arrivò questo benedetto tesserino, questo patentino, no? Dell'ordine dei giornalisti, di cui devo dire sono fiera, orgogliosa, non è una cosa che rinnego, ci mancherebbe altro.
L'hai capito dopo che appartenere a un ordine con un codice deontologico, tante cose,
assolutamente,
insomma,
sì.
È molto formativo, devo
è
dire,
molto formativo molto. E ti dirò che guarda, come tutti quelli che sono iscritti a un ordine, un albo, noi abbiamo l'obbligo di fare formazione continua, abbiamo i famosi crediti formativi. Allora, se te vai a vedere nel mio curriculum, io sono c'ho punti da vendere, nel senso
sì,
che
potremmo fare no, vabbè, anch'io ce l'ho, quindi.
Perché io credo fortemente nella formazione, credo fortemente che imparare sia una cosa, un'opportunità bellissima. E quindi, oltre ai corsi che faccio in presenza, ogni volta che il nostro amico Ivo Brocchi ne organizza uno, sono veramente felice di partecipare, ma ne faccio anche tanti di quelli che sono nelle nostre piattaforme e di cui possiamo fruire online. Quindi vado a cercare però lì i temi che mi interessano e approfondisco quelle cose lì. E devo dire che per me è un grande privilegio.
Ecco. Ti occupi a livello giornalistico, ti occupi anche di politica oppure no?
Insomma, allora, io in questo momento non sto facendo nulla dal punto di vista giornalistico. Devi sapere che quando ho cominciato a fare l'assessoressa,
bellissimo, questo rimarrà sulla storia. Questo bambino come si chiamava, si può dire?
Non me lo ricordo.
Tanto non è mica violazione della privacy.
Ma per l'amor di Dio, io gli farei un monumento davanti alla scuola.
L'assessoressa che ti tira la giacchetta, è bellissimo.
Bellissimo.
Beh, insomma,
ho smesso di fare tutto quel che facevo prima e ho detto, i miei concittadini mi hanno dato fiducia, ma mi hanno anche detto, vai, c'è da fare. 5 anni si fa per bene e quindi ho mollato tutto il resto. Io faccio l'assessore a tempo pieno. Poi fra un po', quando scadrà il mio mandato, se arriviamo in fondo, ricomincerò a fare le mie cose, se qualcuno avrà voglia di collaborare con me, ma per ora si fa l'assessore.
Ora io ho una domanda che mi gira intorno lì, anche perché tu fai parte di una lista civica, no?
Sì,
lista civica
vera,
ci sono
vera. Sì.
Ci sono tante anime però politiche. Ok, di varie parti, però si confluiscono in lista civica. C'è qualcuno della Lega lì dentro?
O che domande mi fai? Io gli ho mai domandate ai miei colleghi.
Ma te lo chiedo io, lo saprai, lo saprai. Che fai come Prodi che si è arrabbiato con la domanda sventutene?
Mi astengo da questa.
No, voglio sapere, perché visto io sui giornali, io leggo i giornali, oggi sai c'è stato un po' di discussioni, allora mi piaceva dirlo, ma non la lasciamo ai posteri. Va bene, dai, senti, siamo in chiusura, siamo passati veramente 40 minuti piacevoli con te.
Ma anche per me lo sono
Ilaria
stati.
Mattesini, una, vi devo dire, una persona veramente
creativa. Ma perché mi ha chiamato Maltesini ora?
E non ho capito perché ti ha chiamato Maltesini, che tra l'altro l'Italia Maltesini, sai chi è? È la sindaca di Subiano.
Ah certo, è vero, è vero,
vedi,
è vero.
Ma io è stata ospite qui mia, quindi io saluto Ilaria Maltesini.
La salutiamo.
Un lapsus che non volevo fare, ma l'ho fatto. Ilaria Lorenzini, ovviamente assessore e al Comune di Anghiari, e giornalista, comunque una persona veramente eclettica, una persona veramente che piacevole da stare insieme. E futuro, Ilaria?
Futuro è fra 5 minuti per me. Io non ci penso, allora... Ci penso, nel senso che io so che da qui alla fine dell'anno c'ho un sacco di cose da fare a Anghiari, perché noi non sai che
quindi
siamo...
Quindi sei concentratissima.
Sono concentratissima, è il mio lavoro, ragazzi, sì. È il mio lavoro e quindi lo devo fare per bene. Sì. Abbiamo un sacco di iniziative, un sacco di cose
da fare. Mi sembra di vedere
fare.
Polcri quando diceva che io finisco in provincia perché c'ho da fare quelle cose. Ho promesso che le faccio e le faccio. Vai.
Sì, per me è così, questo è sacrosanto. Nella mia vita il lavoro è sempre stato al primissimo posto, prima ancora degli affetti. Perché ho rispetto del lavoro di chi lavora e di chi dal mio lavoro ha delle conseguenze, quindi sento forte la responsabilità.
Ci sono un paio di messaggi che io ti vorrei girare.
No,
ora.
Io se ti dico che mi è arrivato a me in questo momento...
Allora, senti, ce n'è una delle galline d'Anghiari che non l'ho capita. C'hanno le
galline... Con freni, saranno
sì, quelle con le freni, sì, esatto. E un altro, il dito di Garibaldi che punta a nord e non a Roma.
È vero anche questo, porca
miseria. Mi è arrivato un messaggio. Com'è sta storia?
Allora, la storia delle galline coi freni è facile. Anghiari ci prendono in giro, no?
Perché c'è la discesa.
Perché c'è la discesa che è Corso Matteotti, che è la ruga per gli angharesi.
Ruga,
che,
bella.
Che è talmente tanto discesa che ci dicono che anche le galline angari bisogna che abbiano i freni. Perché
qual è il giorno dell'anno che il sole è direttamente dritto?
Metà luglio. 14-15 luglio.
Ecco, vedi, questa un po' la sapevo. E poi andiamo avanti.
Lì c'è una bellissima storia su quella cosa che non è per niente casuale. E poi che dicevamo da Anghiari?
Del dito di Garibaldi.
Ah, di Garibaldi, che è esattamente al contrario di come dovrebbe stare. Sotto la statua di Garibaldi c'è scritto o Roma o morte. Garibaldi, dovunque viene rappresentato rivolto a Roma, per ovvi motivi storici che sappiamo. La statua di Garibaldi che sta a Anghiari non era fatta per stare a Anghiari, quindi quando è stata collocata lì è stata messa a favore di pubblico, diciamo così, perché chi arriva a Anghiari trova Garibaldi di fronte. Ma il nostro Garibaldi con la sua mano destra alzata indica Milano.
Appunto.
Però l'angharesi, che eccoli fantastici, dice che fai? Metti Garibaldi girato dal verso giusto.
Con le spalle verso Sansepolcro.
Chi arriva a Anghiari dalla discesa troverebbe il culo di Garibaldi, pare brutto, no, mettiamolo a rovescio, pazienza. Grazie a questo però quella statua è diventata famosissima. Poi c'è un'altra cosa che ti racconto rapidamente.
Dai, diccela, dici.
Allora, quella statua di Garibaldi sta su una piazza, che ovviamente si chiama...
Piazza Garibaldi.
Certo. Questo è quello che pensa tutto il mondo. Non è così. Quella piazza si chiama Piazza Baldaccio.
E allora, come Baldaccio?
E te non sai la gente che io incontro persa Anghiari in cerca di Piazza Garibaldi, perché sono persone che vengono a Anghiari, hanno saputo magari della storia della statua e quindi danno per
scontato vedere questo dito.
Che la statua di Garibaldi sia in Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi Anghiari non esiste.
Ma
non
neanche
c'è.
Via Montene Napoleone,
no,
esiste via Mazzini.
È la mia. Quella è la mia. Quindi... È divertentissima sta cosa che trovi la gente con i navigatori a cercare Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi non c'è.
Chi dice il navigatore? Niente,
non esiste Piazza Garibaldi. C'è via Garibaldi, che è dentro il centro storico, ma non Piazza Garibaldi.
Assessore, scusi, lei che è assessore al turismo,
mi piace
qualcosa,
da
qualcosa bisognerebbe fare, no?
No, non facciamo niente. No. Per dirti, guarda, ti racconto, non so se abbiamo tempo.
Abbiamo tempo, non ti preoccupare.
Per dirti, gli amici di Sansepolcro, ci avviciniamo al 1° aprile.
A
Sansepolcro ci sono 4 cristiani, che sono
quattro
amici,
della
esatto,
porta murata.
Buon temponi, meraviglioso, li adoro, sappilo che li adoro, li potrei sposare tutti e quattro.
Mamma mia.
Che hanno fatto sta specie di comitato, insomma, il 1° aprile in Val Tiberina accade qualcosa, che una volta è la porta fiorentina di Sansepolcro che viene chiusa con un casino.
Mamma mia, ha rischiato le denunce, com'è?
No, l'hanno prese le denunce, non è che l'hanno rischiato.
Dai, per uno scherzo.
Però insomma ci fu interruzione di pubblico servizio, quindi un casino della Madonna. Un'altra volta ci svegliamo e a Sansepolcro erano stati disseminati degli autovelox, la gente è impazzita e incazzata parecchio perché c'erano sti autovelox in punti della città. Un'altra volta, anche quello fu meraviglioso, ponte del Tevere, ponte sul Tevere a Sansepolcro, si stava parlando da un po' di tempo del fatto che questo ponte non fosse più così stabile, che quindi ci fosse bisogno di un lavoro di restauro del ponte. Ci svegliamo il 1° aprile, c'erano 6 mongolfiere enormi che sorreggevano il ponte.
Insomma, l'avevano messo in sicurezza.
Un paio d'anni fa, 1° aprile, stavo andando in comune, io solitamente passo sotto la piazza, da via Montenapo vado sotto e non sempre faccio attraverso la piazza. Quella mattina esco e vedo che c'era un po' di fermento, quindi dico, ma che sta succedendo? Mi fai vedere. Passo dalla piazza e in piazza c'era un camioncino con scritto provincia di Arezzo, Regione Toscana, il bel Pegaso alato sulla fiancata del camioncino. 2-3 operai col giubbottino Regione Toscana, lavori pubblici, che stavano cantierando la statua di Garibaldi. Ovviamente capisco immediatamente, cioè, cosa stava succedendo.
Anche perché se la cantierizzavano, te
qualcosa avrei dovuto sapere. Ma mi guardo bene dal fare commenti, io passo e vado avanti. E gli angaresi così davanti alla statua di Garibaldi, ma incazzati che voi non potete capire quanto, finché insomma l'ultima azione della squadra di operai è che mettono un cartello di cantiere dove dicono che saranno impiegati 125.000 euro per girare la statua di Garibaldi
con quel dito.
Bene, è stata una delle giornate più brutte della mia vita.
Perché? Che
perché da quel momento il mio telefono ha cominciato a squillare con la gente invelenita. Che cazzo state facendo? Ma che combinate? Vabbè, ragazzi, su. Era ora di fare sto lavoro, no?
Ah, tu hai detto.
Certo. Andava fatto sto lavoro. Dico, ci prendono in giro tutti, ci sta Garibaldi all'incontro. Ma come? Ma proprio te? Che sei una che racconta la storia del nostro paese con tanto amore. Ora se fa sto lavoro. Ma poi 125.000 euro. Dico, scusate, ma chi se ne frega? Non sono mega nostri, sono della regione, no? Ah, perché quelli della regione non sono i nostri? Una giornata d'inferno.
Ma sei riuscita a tenerla tutta una giornata sta cosa?
Una mattinata, poi dopo non ce l'ho fatta più perché veramente erano arrabbiati, eh? Sì, ma arrabbiati veri, perché lo scherzo era stato fatto talmente bene che poteva sembrare credibile. Allora, quando poi a un certo punto è risultato chiaro, perché io a una telefonata ho detto, scusa, mentre si chiacchiera, mica mi dici che giorno è oggi che c'ho da fare una cosa? E questo mi fa il 1° aprile. E mentre mi dice 1° aprile,
si rende conto
che ovviamente era tutta una farsa, era uno scherzo. E lì comincia, ecco, il momento bellissimo, perché gli angaresi hanno apprezzato moltissimo questo scherzo fatto sulla nostra statua.
E anche quindi, se l'hanno fatto dei biturgensi.
Assolutamente, i biturgensi sono stati ringraziati e benedetti. Ma perché è stato veramente un momento di gioco, un momento goliardico bellissimo di tutta la comunità.
Scusa, 1° aprile detto?
1° aprile.
Ma guarda che siamo a 23.
Siamo vicini, ma infatti io non vedo l'ora che succeda.
Siamo a 23 di marzo, ora, chissà che cosa succederà, insomma, va bene, dai, è carino questa cosa. Grazie a chi ci ha mandato queste cose delle galline con i freni, Roberto, e poi anche del dito che hanno sviluppato una cosa che mi sa che ci volevi tenere nascosta.
No, ci mancherebbe, io la racconto, guarda, come ti dicevo, io sono nel mio paese, lo vivo, e quando sono a Anghiari e arriva qualche gruppetto di turisti abbandonati a se stessi,
Insomma se arrivano in bicicletta su sali, sono
abbandonati
sbagli.
Nel senso che arrivano senza magari avere qualcuno che li accompagna, no? Io mi prendo sempre del tempo per parlare con queste persone e racconto molto volentieri a chiunque si trovi a transitare da Anghiari la storia di questo paese. Credo che venire a Anghiari, guardarla, sì, carina, bellina, ma senza conoscere le storie della gente di Anghiari, le storie divertenti che esistono ad Anghiari, sia un peccato mortale.
Va bene, allora noi con questo invito dell'assessore, di Ilaria Lorenzini, ovviamente terminiamo la trasmissione. Grazie, è stato veramente un incontro piacevole. Chissà ora che succede, ora sono curioso di sapere cosa succederà il 1° aprile del 2025.
Guarda, io non oso mai chiedere a questi amici, avrei la tentazione sempre molto forte.
No, anche te devi stare al gioco. Insomma.
Sto al gioco, ma avrei voglia di dirgli, venite a fare uno scherzo a Anghiari. perché a noi piace molto questa cosa.
Te l'hanno già fatto.
Ma ci sarebbero tante cose da fare. E però non mi importa, li seguo con attenzione, quindi ora il 1° aprile ti chiamerò per dirti che hanno combinato.
Va bene, grazie, allora ringrazio Ilaria, ciao, grazie veramente, è stato
grazie
un piacere.
A te. Grazie
e
infinite.
Saluto ovviamente Alessandro Polchi, che l'ho conosciuto personalmente.
Riferirò.
Tutta la tua giunta, si dice così?
Sì.
Ma anche,
anche il resto del consiglio, dai, tutti
dai,
quanti.
Sì, perché sono venuti qui qualcuno del consiglio, quindi certo. A noi ci fanno piacere e appuntamento alla prossima volta. Deve nascere un'altra chimera per averti qui?
No, no, io vengo anche tutte le domeniche se vuoi.
Ora
mi diverto.
Ora la strada la sai. Grazie Ilaria, ciao.
Grazie, ciao. Ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.